Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Martino Malerba è un biologo marino che oggi lavora al Center for Geometric Biology della Monash University, dove svolge la sua ricerca concentrandosi sul fitoplancton, che, per chi non lo sapesse, è vitale per tutto il nostro ecosistema, visto che è alla base della catena alimentare. Il fitoplancton produce anche la maggior parte dell'ossigeno che noi respiriamo e Martino lo ha utilizzato come oggetto della sua ricerca, che è durata 4 anni, durante i quali ha provato ad evolvere la specie, questo detto in parole semplici. Una ricerca, come ci racconterà fra poco, unica al mondo, il cui risultato ha messo in evidenza che per diverse ragioni, tra cui anche il cambiamento climatico, le specie marine e non saranno più piccole. Ma quali sono quindi i risultati di questa ricerca e quali le implicazioni di questa scoperta? Lo scopriamo insieme proprio a Martino Malerba, che questa mattina è con noi a Radio SBS e al quale chiedo innanzitutto appunto di darci un po' più di dettagli riguardo a quello di cui si occupa Martino.
Dunque, io mi occupo di ecologia e evoluzione di fitoplancton. Il fitoplancton sono le microalghe che abitano nel mare o in qualsiasi tipo di sistema acquatico naturale.
Ok, quindi, e tu che cosa stai studiando, diciamo, in particolare?
Dunque, io studio da quasi 7-8 anni che studio il fitoplancton e ho studiato molte cose del fitoplancton. Il fitoplancton è molto importante perché produce la maggior parte dell'ossigeno che noi respiriamo, perché sono delle cellule microscopiche, circa vanno dagli 1 micrometro fino a quasi 1 millimetro, quindi sono invisibili all'occhio umano quasi. E però sono talmente tante che producono fotosintesi e ciò assorbe la CO2 e produce ossigeno. Quindi io cosa faccio? Io uso il fitoplancton come, si dice, model system. Il fitoplancton è un organismo che è molto facile da usare, crescere e studiare in laboratorio. E quindi quello che faccio è io uso il fitoplancton come per riuscire a rispondere delle domande che sono più relative a concetti generali che riguardano le specie, come interagiscono e come si evolvono.
Il grande tema in Australia oggi, chiaramente, quando si parla di ambiente, quando si parla di natura, quando si parla di mare, è quello del cambiamento climatico, l'innalzamento delle temperature e chiaramente, insomma, tutto quello che significa. Quando parliamo di cambiamento climatico, i tuoi studi hanno qualche impatto?
Sì, dunque, adesso ti faccio un esempio. Io ho fatto questo esperimento che è durato 4 anni, in cui ho preso una specie di fitoplancton, una specie abbastanza comune che si trova più o meno in tutto il mondo, e l'ho evoluta a diventare per farla diventare di dimensioni diverse del proprio corpo. Quindi è come se avessi creato un organismo geneticamente modificato che è o più piccolo o più grande della forma che ha in natura. E perché l'ho fatto? L'ho fatto perché noi sappiamo che quando le temperature si alzano c'è una risposta quasi universale di tutte le specie che tendono a diventare più piccole. E questo per molte ragioni fisiologiche e altro. Quindi noi per diverse ragioni stiamo tendendo ad un futuro in cui abbiamo le specie che noi conosciamo che saranno più piccole. Parte per il cambiamento climatico e l'alzamento della temperatura e parte anche per altre ragioni. Per esempio si chiama size selective harvesting. Quando noi andiamo a pescare o andiamo a cacciare tendiamo a imporre una mortalità più alta agli organismi che sono più grandi o più anziani rispetto a quelli più piccoli. Quindi dopo molti decenni di applicare una mortalità più alta agli organismi che crescono di più, le specie tendono ad aggiustare, ad evolversi per crescere di meno. E quindi la situazione è che in un futuro noi, già adesso abbiamo molte specie che non raggiungono le dimensioni che riuscivano a raggiungere in passato.
E questo che problema genera? Qual è la conseguenza?
La conseguenza è che al momento non sappiamo qual è la conseguenza. Il fatto è che nessuno ha mai fatto un esperimento in cui analizzava cosa succede quando una specie si evolve a diventare di un'altra dimensione. Noi adesso abbiamo molte teorie che spiegano come la grandezza del corpo di una specie sia relativizzi alle performance della specie. Queste teorie sono basate su degli approcci dove tu vai a comparare come funziona una specie piccola come un topo rispetto a una specie grande come un elefante, e tutte queste trends poi si possono generalizzare per arrivare a dei principi generali su come la grandezza del corpo di una specie si rispecchi nelle performance della specie. Però nessuno ha mai veramente preso un organismo e evoluto quell'organismo ad una dimensione diversa del proprio corpo.
Che è quello che stai facendo tu.
Ed è quello che sto facendo io, sì. E quello che si scopre, quello che ho scoperto io, è che quando tu vai a usare delle teorie generali che involvono la chimica e la fisica per spiegare la biologia, quello che succede è che spesso non riesci a usare i principi primi per spiegare l'evoluzione biologica, perché la biologia, l'evoluzione, trova sempre un modo per riuscire ad arrivare a una soluzione che non sarebbe stata prevedibile a meno che non fai l'esperimento.
Quindi possiamo dire che è la prima ricerca di questo tipo al mondo?
Assolutamente, sì, assolutamente è la prima volta, perché è molto complicata e ci vuole moltissimo tempo per evolvere una specie. Quello che abbiamo fatto noi si chiama selezione artificiale. Tu quello che fai è, a ogni generazione vai a selezionare un sottogruppo di organismi che poi vanno a contribuire al genetic pool della prossima generazione. Quindi quello che fai è tu manipoli le fatture di come la specie si evolve nel tempo, giocando a fare Dio e a selezionare chi sopravvive e chi no.
Beh, una questione, diciamo, che se fosse una ricerca su un essere umano, diciamo che toccherebbe il livello dell'etica, mentre certo, nella natura e nelle piante questo discorso non ce lo stiamo facendo.
Più o meno moltissimi, tutti i vertebrati c'hanno chiaramente delle questioni di etica molto importanti, ma più che l'etica è soprattutto la praticità. Perché io uso il fitoplancton, come ho detto prima, come model species, perché il fitoplancton c'ha una generation time di 2 giorni, quindi vuol dire che in una settimana io posso crescere 3 generazioni diverse di cellule. E quindi in 4 anni sono riuscito a crescere 500 generazioni di alghe in 4 anni. Quindi la maggior parte degli animali che sono macroscopici, quindi che tu vedi a occhio nudo, in 4 anni non riusciresti a fare più di 5-6 generazioni. Quindi chiaramente è sotto un punto di vista puramente pratico che una persona sceglie le specie per fare esperimenti evolutivi.
Tu perché hai deciso di fare questo esperimento, quindi, Martino? Che cosa significa? Qual è la portata di questa ricerca, l'impatto che potrebbe avere per il futuro?
L'impatto più pratico della mia ricerca è che io ho generato il primo esempio di come il fitoplancton risponderà al cambiamento climatico futuro, e in questo modo ho prodotto le prime evidenze di cosa potrebbe succedere in futuro alla comunità di fitoplancton. Ricordati che il fitoplancton è vitale per l'ecosistema, non soltanto perché produce l'ossigeno eccetera, ma anche perché qualsiasi organismo vivente in qualche modo necessita il fitoplancton, perché o lo mangia lui o mangia un organismo che mangia fitoplancton. Il fitoplancton è la base della catena alimentare, di qualsiasi catena alimentare. E quindi cosa succede? Che se ci fossero delle conseguenze gravi sulla produzione del fitoplancton, potrebbe avere ripercussioni, sicuramente avrebbe ripercussioni più in alto nella catena alimentare. Questa è la, diciamo, la versione più pratica della mia ricerca. Più a livello teorico, noi siamo arrivati ad avere delle teorie generali sulle specie che spesso non fanno i conti con quello che è la tendenza biologica evolutiva di una specie a trovare delle soluzioni più innovative rispetto a quello che noi presumiamo siano le risposte basate sui principi della matematica, fisica e chimica. Quindi avere esperimenti di laboratorio dove testi delle teorie derivate da trends o da patterns in nature spesso ti portano ad avere delle conclusioni che sono radicalmente sbagliate.
Quindi a questo punto cosa succede con il risultato della tua ricerca? Insomma, mi sembra di capire che sia un risultato molto importante che mette in luce le conseguenze anche per il nostro futuro. A questo punto il fitoplancton, me lo dici tu, è la base della vita. Quindi un risultato di questo tipo dove va a finire? Che cosa succede? Qual è il prossimo step per uno scienziato che scopre qualcosa del genere?
Beh, il prossimo step sarebbe quello di andare a guardare più a fondo i risultati che si trovano facendo esperimenti in laboratorio. Esperimenti in laboratorio sono fantastici perché ti permettono di manipolare i tuoi organismi in grandissimo dettaglio e quindi tu sei relativamente sicuro di quello che va, dei meccanismi che portano ai tuoi risultati. Però c'è da dire che estrapolare ricerche in laboratorio sul mondo, sul field, c'è sempre un uncertainty, perché tu stai guardando un meccanismo, mentre tu sai che in natura ci sono tantissimi meccanismi.
Certo, è isolato, no? Quello che tu fai in laboratorio. Certo. E succede lì ed è tutto controllato.
Certo, quindi quello che succede dopo una ricerca di questo tipo è che noi adesso abbiamo come proposto dei cambiamenti sulle teorie che gli scienziati usano per capire quello che succede in natura. Abbiamo proposto questi cambiamenti che poi verranno poi riscontrati con quello che si troverà in natura, proseguendo e andando a collezionare dati sul campo. Si proseguirà, è una ricerca che noi ci aspettiamo durerà per molti anni. Essendo che abbiamo investito così tanto tempo nell'evolvere un model organism che è così innovativo, adesso il numero di domande che possiamo rispondere è altissimo. E quindi abbiamo pubblicato 5 pubblicazioni scientifiche su questo argomento.
E quindi tornando anche, diciamo, un po' all'argomento che dal punto di vista scientifico forse oggi è diventato più di conoscenza comune, il cambiamento climatico. Questo potrebbe dare alcune risposte, potrebbe dare alcune tendenze, potrebbe dare alcuni indirizzi, potrebbe avere qualche effetto su politiche o meno riguardo al cambiamento climatico, un risultato di questo tipo?
Sì, quello che abbiamo scoperto è che, a differenza di quello che si pensava, quando le specie diventano più piccole, non necessariamente diventano più efficienti o più veloci nello svilupparsi. C'è sempre stata questa teoria in cui si pensava che le specie piccole ci avessero una generazione più corta, usassero più l'energia in maniera più veloce rispetto alle specie più grandi. E noi abbiamo scoperto che invece, quando va a evolvere una specie, la relazione cambia drammaticamente. Quindi quello che noi sapevamo era basato su confrontare i batteri con gli elefanti e tutto il resto, su una scala dove c'hai ogni specie che è un punto e c'hai questi patterns che si formano tra la grandezza del corpo di una specie e le sue performance. Quindi si sa che i batteri si producono più velocemente che non i vertebrati. Quando però abbiamo fatto il nostro esperimento, abbiamo scoperto che invece, quando tu vai a diminuire la grandezza di una specie, non è necessariamente vero che diventano più efficaci nel generare fotosintesi e ossigeno. Quindi quello che succederà, se vogliamo estrapolare i nostri risultati rispetto ai cambiamenti climatici, noi prevediamo che l'alzamento delle temperature porterebbe le specie di fitoplancton nel mare o nelle acque interne a essere meno efficienti a creare ossigeno. E questo vorrebbe dire un declino della biomassa del fitoplancton e di quanto ossigeno possa produrre nell'oceano. Vorrebbe dire che ci sarebbero delle catene alimentari che si restringerebbero, il che vuol dire che, diciamo, il collegamento più immediato è quello che la pesca commerciale riceverà degli impatti abbastanza negativi in futuro. Quindi ci avranno impatti negativi derivanti dall'overfishing attuale, che poi vengono anche, diciamo, moltiplicati per impatti meno diretti, quindi impatti indiretti della temperatura che va a rallentare le dinamiche ecologiche nell'ambiente e quindi ci sarà meno cibo per i pesci.
Martino Malerba, grazie mille per questa lezione di biologia marina riassunta in 20 minuti. Grazie mille per averci raccontato soprattutto la tua ricerca e congratulazioni. Insomma, sembra che chiaramente sia una ricerca importante. Ti facciamo un in bocca al lupo per il futuro e aspettiamo di sapere quali altri risultati potrebbero emergere.
Grazie mille.
cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.